Amen. Allora, questa mattina commenteremo alcuni versetti dalla lettera di Paolo ai Colossesi, dal capitolo 4, versetto 1 a 6. E dice: voi padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunciare il mistero di Cristo per il quale mi trovo in catene, che possa davvero manifestarlo, parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno. Allora ci sono in questo passo quattro argomenti fondamentali. Primo, come i padroni credenti devono trattare i loro servi. Secondo, perseveranza nella preghiera. Terzo, ci parla dell'annuncio del mistero di Cristo. E quarto, comportamento da tenere con quelli di fuori. Allora, da notare innanzitutto che in quel tempo c'era ancora la schiavitù. E il Signore, tramite l'Apostolo, definisce quale deve essere il modo di comportarsi dei padroni credenti nei confronti dei loro schiavi. E anche come dovevano comportarsi gli schiavi nei confronti dei loro padroni credenti. A questo proposito, in Prima Timoteo, capitolo 6, c'è proprio scritto: quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti non manchino loro di riguardo, perché sono fratelli, ma li servono ancora meglio proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi. Qui, come abbiamo visto, la raccomandazione è a parti invertite. Infatti abbiamo letto: voi padroni date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Quindi si parla di padroni e di servi. Oggi il discorso può essere riferito al rapporto esistente tra coloro che sono in autorità su qualcun altro. E come ci siamo sempre detti, ognuno di noi esercita un'autorità su qualcuno, ed è a sua volta sottoposto ad un'autorità. Questa è una regola per ognuno di noi. E ci sono due capisaldi da considerare riguardo l'autorità. Solo coloro che sono sottomessi alla loro autorità sono in grado di esercitarla in maniera corretta, primo elemento fondamentale. Secondo, al di sopra di ogni autorità c'è l'autorità somma, che è il Signore della gloria, con cui tutti noi abbiamo a che fare i conti. Oggi quindi il discorso può essere riferito, per esempio, ai datori di lavoro anche nel loro rapporto con i dipendenti. Quanto abbiamo letto può essere valido anche in quel senso. Per cui l'esortazione può essere vista in questa maniera: nel trattare i nostri sottoposti, in ogni attività, qualunque essa sia, è necessario comportarsi così come si comporta il Signore nei nostri confronti, tenendo conto appunto della somma autorità che abbiamo in cielo. La retribuzione sia equa e soprattutto non ci siano parzialità o discriminazioni, perché noi siamo di natura portati ad avere delle preferenze di persone a scapito di altri, e oltre siamo portati magari a sfruttare per interesse, a nostro vantaggio, avendo atteggiamenti magari impositivi nei confronti dei deboli e magari concilianti con i forti. La nostra natura è specialista nel cambiarsi proprio in funzione di com'è la situazione. Sappiamo che le ingiustizie sono l'ordine del giorno. Il credente ha l'incarico preciso di manifestare qualcosa di diverso nella sua relazione con i suoi sottoposti. È chiamato ad essere luce del mondo e sale della terra, come sappiamo. E solo continuando a dare al Signore la signoria del nostro operato, noi possiamo essere luce e sale, perché è Lui la luce del mondo, è Lui il sale della terra, a condizione naturalmente che Lui abbia l'opportunità di regnare nel nostro cuore. La luce diventa tenebra e il sale perde il sapore nel momento in cui il nostro io torna a galla, e la sappiamo bene questa storia, ce la raccontiamo già da tanto tempo, ma è la dura realtà con cui abbiamo a che fare, è la battaglia della fede quotidiana, quella di impedire alla nostra carne di far capolino e di combinare dei guai e di permettere al Signore invece di andare avanti al posto nostro. Quindi quel sapendo che anche voi avete un sì padrone in cielo vuol proprio dire ricordarci di dare a Gesù la signoria che gli è dovuta in tutte le situazioni. Secondo punto, perseverate nella preghiera e vegliate in essa. Anche Massimo ce ne ha parlato nell'introduzione. Se noi prendiamo un vocabolario e cerchiamo la definizione di preghiera, troviamo scritto testo, parola o pensiero mediante cui il devoto si rivolge alla divinità. Ma questa è una definizione che non è corretta, perché sottolinea solo una parte della preghiera. In effetti, la preghiera è un dialogo vero e proprio fra due soggetti, il credente e il Signore. Tutte e due ascoltano e tutte e due parlano. Non solo il credente, ma anche il Signore. Il primo fa le sue richieste e il Signore dà le risposte attraverso la parola di Dio, cioè la scrittura, che è un elemento indispensabile perché la preghiera sia fatta compiutamente. E per cui quando preghiamo è indispensabile che ce l'abbiamo con noi, altrimenti corriamo il rischio diventi un monologo. Quindi siamo chiamati ad essere qui perseveranti nella preghiera, proprio perché è attraverso di essa che la nostra fede viene consolidata. Sappiamo che la preghiera è chiamata il respiro dell'anima, vero? E infatti, come l'ossigeno è indispensabile perché il corpo umano possa svolgere la sua funzione nella maniera corretta, così la vita spirituale senza la preghiera deperisce. è indispensabile, fratelli, ogni giorno occupare del tempo specifico in preghiera. È fondamentale. Ci verrebbe delle volte da dire, ma dai, come lo faccio domani, ma se incomincio a trascurare questo appuntamento quotidiano col Signore, c'è stato un fratello che ci ha detto come va a finire. È da essa che dipende la nostra crescita spirituale. È il mezzo che ho a disposizione per iniziare, dare il via a quella comunione con il Signore che poi deve svilupparsi nel prosieguo della giornata, facendoci realizzare l'essere una cosa sola col Signore stesso. Quindi questo dialogo indispensabile di cui stiamo parlando rappresenta come una specie di prima fase che fa da apripista a una seconda fase, che è quella di dimorare nel Signore e riposare all'ombra delle sue ali nella restante giornata. È rivolgere l'attenzione alle cose di lassù, al permettere allo Spirito Santo di agire attraverso di noi. È così che, in questa maniera qui, che Gesù, la parola vivente, può realizzarsi nella nostra vita, si manifesta, diviene operante. Quando il Signore ci invita a pregare incessantemente, è questa dipendenza da Lui che intende, e allude a questa dipendenza che noi dobbiamo fare in maniera che divenga costante nelle nostre giornate. Allora, cerchiamo adesso di descrivere più approfonditamente la prima fase, cioè la preghiera, questo dialogo di cui parlavamo. Questo dialogo, che abbiamo detto, diventa propedeutico proprio per dimorare e dipendere dal Signore. Allora, consiste nel confidare al Signore tutto quello che passa per la nostra mente. Quindi anche le varie problematiche che ogni giorno dobbiamo affrontare. Ed è il riconoscimento davanti a Lui, una specie di confessione di tutto quello che alberga nel nostro cuore, di tutti i sentimenti che proviamo, sia positivi che negativi. È un condividere con Lui ogni nostra sensazione, quel che pensiamo di quello, di quell'altro, di quella situazione, di quell'altra, di come stiamo vivendo questa situazione, magari dolorosa o magari gioiosa. È un aprire completamente il cuore a Lui, parlargli dei nostri problemi, delle nostre insicurezze, delle nostre paure, e nello stesso tempo fargli presente quanto lo amiamo, fargli presente che desideriamo essere ripieni di Lui, fargli conoscere la riconoscenza che abbiamo per Lui. Mi ricordo, a questo proposito, c'era il papà di Angela, Piero, che adesso è col Signore e ha dato la vita a Gesù, ha fatto proprio una bellissima testimonianza di fede, andò in pensione e cominciò ad andare in bicicletta la mattina. Lui passava le sue mattinate in bicicletta. Allora gli chiese l'Angela, ma cosa dici al Signore quando vai in bicicletta? E lui gli rispose, Agdegdibianam, gli dico dei bei nomi. Era quella la sua maniera di manifestare la sua riconoscenza verso di Lui, di lodarlo, la lode. Questo dialogo proprio è un abbandonarsi nelle sue mani, coscienti delle nostre incapacità, essere fiduciosi anche del suo intervento, fare affidamento sulle promesse che lui ha fatto, che sono presenti nella parola, che ci deve accompagnare, come abbiamo detto, in questo dialogo. Ecco com'è importante averla, magari spaziando tra il Vecchio e il Nuovo Testamento e aiutandoci anche con quei metodi che ognuno di noi, credo, usi o abbia usato per poter leggere tutta la scrittura una volta l'anno almeno. E la parola, come spesso ci diciamo, è sempre nuova e illuminata dallo Spirito Santo, proprio continuare a farci vedere come la pensa il Signore a proposito di tutte le situazioni che stiamo vivendo e quindi a darci le risposte ai nostri quesiti. È così che spesso ci risponde, proprio mentre noi siamo indaffarati a leggere quella scrittura, ecco che il Signore ci dà la risposta giusta per il nostro problema. Questo tempo, questo dialogo, questa prima fase, se vogliamo che la nostra relazione con Lui sia nei giusti binari, è indispensabile che venga fatto, lo ripeto perché è una cosa fondamentale, in primo luogo per me, ma per tutti noi, e deve rappresentare ai nostri occhi l'obiettivo prioritario rispetto a tutti gli altri impegni della giornata. Il nemico è sempre al lavoro per impedirci di farlo e quando incominciamo a pregare spesso inizia a distrarci, vuole indirizzare la nostra mente. Ci sono espressioni che fanno capire che tanti di noi sperimentano queste tattiche del nemico che proprio ci vuole indirizzare da un'altra parte, ci segnala un problema, ci segnala quest'altro, tanto che la nostra preghiera diventi... Non dobbiamo abboccare, fratelli, dobbiamo... Le nostre giornate sono ripiene della sua gioia e della sua pace in funzione di quanto la nostra vita di preghiera è importante. Vorrei fare una precisazione. Stiamo attenti a non limitare la nostra preghiera al Signore solo a questa prima fase. È indispensabile questa prima fase, è fondamentale, ma ha la funzione di metterci in grado di accedere alla seconda fase, che poi è quella, la realizzazione della comunione con Lui, perché è da quella relazione lì che la sua parola diventa operante nella nostra vita. È lì il banco di prova, è nel quotidiano. Come sappiamo, la vera conoscenza della parola è quanta di questa parola trasforma la mia vita, opera in me, non quanta io ne immagazzino nella mente. Quindi ci devono essere tutte queste due componenti. E qui viene aggiunto nel nostro brano, vigilando in essa, nella preghiera, nel rendere grazie. Parte di questa predicazione è stata fatta sia dal discorso di Massimo, sia dalle preghiere. Cioè la lode, è la lode, la parte del leone della preghiera deve essere occupata dalla lode. È una specie di traccia che ci dà proprio il Signore. E questo sottintende quel rendere grazie, significa lodarlo. Noi abbiamo parlato tantissime volte del sacrificio della lode nelle situazioni avverse, che chiaramente ci fa superare la situazione negativa nel momento in cui lo lodiamo, perché è un riconoscergli la signoria anche nella situazione di difficoltà. E ci libera la preghiera di lode, ma che cos'è questa lode se non un conferirgli la signoria? Quando noi lodiamo il Signore, riconosciamo la sua signoria in noi e quindi gli diamo come l'autorizzazione di operare come crede nella nostra vita. E lui non vede l'ora che noi lo facciamo, e quando lo facciamo lui interviene. C'è quel brano in cui dice: rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Cioè, la vera fonte della gioia e dell'allegrezza è la comunione con Lui. E noi siamo chiamati a realizzarla sempre. Nella lode, l'allegrezza è sempre a nostra disposizione ed è esperienza di tutti noi. Quanti di noi, a me succede, mi sveglio la mattina tante volte con situazioni di disagio, negativo, comincio a lodare, tutto se ne va, tutto si scioglie come neve al vento e arriva la sua pace. Infatti quel brano là dice: non angustiatevi per nulla, e poi finisce: la pace del Signore, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. È un qualcosa che si verifica, è incomprensibile, non si capisce come mai si possa generare una situazione di questo tipo, ma è la realtà che viviamo. E allora siamo chiamati a sollecitarci gli uni gli altri. Fratelli, lodiamo il Signore più che possiamo. Se abbiamo delle situazioni di disagio interiore, quello deve essere un campanello d'allarme. Vuol dire che io non sono nella posizione giusta davanti al Signore. Bisogna che mi metta in contatto con Lui. E la lode è il mezzo migliore per realizzarlo. Ed ecco che io ammasso la sua pace, godo della sua pace dentro di me. Terzo punto. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo annunciare il mistero di Cristo, per il quale mi trovo in catene, che possa davvero manifestarlo parlandone come devo. È importante che tra gli argomenti di preghiera ci sia la richiesta che il Signore apra la porta alla predicazione, proprio per andare contro quelli che sono le macchinazioni del nemico delle nostre anime, che vuole impedire che il Vangelo venga predicato. Ma qui si parla del mistero di Cristo. E dice Paolo: che io lo annunci e lo manifesti. E in tanti altri passi parla di questo mistero di Cristo. Parla proprio della rivelazione di questo mistero. Alla fine del capitolo 16 della lettera ai Romani, in Efesini, capitolo 3, versetto 4, dice: potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Anche nella stessa lettera ai Colossesi, capitolo 1, il versetto 25, parla di questo mistero nascosto nei secoli ma ora rivelato. In Colossesi 2:2, alla completa conoscenza del mistero. Cos'è un mistero? Un mistero è qualcosa di sostanziale, ma nascosto, una verità che la ragione non può catturare, non può far propria. La ragione non riesce a far proprio il mistero. È necessaria una rivelazione che viene dall'alto, e che il Signore dà nel tempo da Lui stabilito a chi lo desidera con tutto il cuore. Il presupposto è quello che siamo desiderosi di Lui, che Lui si riveli. Lui lo fa, perché non vede l'ora di farlo. E chiediamo al Signore questa rivelazione di questo mistero di cui parla Paolo, e che possiamo sia annunciarlo che viverlo. Perché è la comprensione di questo mistero la chiave per camminare in maniera efficace nelle vie del Signore. Come dicevamo, se ne parla in tante parti del Nuovo Testamento, perché proprio ha una portata enorme. E chi più, chi meno, tutti noi siamo in qualche maniera deficitari nella comprensione di questo mistero. O meglio, ne usufruiamo solo in parte. Questo mistero ha il suo fulcro nel nuovo patto, naturalmente, perché quando parla di Cristo in noi, speranza della gloria, che è poi questo mistero, l'Apostolo allude proprio al fatto che Dio dà la sua natura, comunica la sua vita alle sue creature, che siamo noi. E questo mistero è questo: il Signore della gloria ha voluto comunicarci la sua vita. A un certo punto della storia ha deciso questo, ha deciso di farsi uomo, andare a pagare per noi, risorgere e comunicare la sua vita nella persona dello Spirito Santo a tutti coloro che, ravvedendosi, tornano da lui con tutto il cuore. E che è stato preannunciato dai profeti: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, tirerò via il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. È tutta la spiegazione di questo mistero di Cristo in noi, speranza della gloria, che noi dobbiamo imparare a vivere, perché questo è stato preordinato, lui ci ha messo in condizione di poterne usufruire, ma adesso dobbiamo utilizzarlo. E come si diceva, chiediamo al Signore la rivelazione della sua presenza viva nel nostro cuore. Perché non ce l'abbiamo a sufficienza, fratelli. O meglio, lo sappiamo, ma non riusciamo a utilizzarlo come dovremmo. Abbiamo un tesoro dentro il cuore, incommensurabile. Lo parla l'Apostolo stesso, quando in Efesini prega perché noi possiamo renderci conto dell'entità del tesoro che abbiamo a disposizione. Allora chiediamogli di rivelarcelo. Ma perché chiediamo di rivelarcelo? Perché possiamo usufruirne completamente. Corriamo il rischio di utilizzarne solo una parte infinitesima. Paolo aveva ricevuto questa missione da parte del Signore proprio di fare in maniera che si realizzasse la sua parola, cioè questo mistero di Cristo in noi. Cioè il suo compito era quello di andare dai credenti e di spiegare loro come fare a utilizzare la vita di Dio che era andata dentro di loro. Era questa la funzione che aveva l'Apostolo Paolo. E questa funzione ce l'abbiamo anche noi. Nel momento in cui l'abbiamo conosciuto, dobbiamo contagiarci gli uni gli altri e dobbiamo dirci, dobbiamo imparare insieme a far sì che questa vita si manifesti fra di noi. E lo scopo fra di noi è questo, manifestare questo amore fra di noi, il suo amore, la sua vita. Allora, Signore, noi ti preghiamo di darci la rivelazione di questo. La gloria di Dio non è altro che la manifestazione di tutte le caratteristiche di Dio, la manifestazione esteriore di tutte quelle che sono le caratteristiche di Dio. Allora, Cristo in noi, speranza della gloria, non è altro che questo. Cioè, Cristo dentro di noi, insieme alla manifestazione della sua gloria, cioè di tutte le sue caratteristiche, delle peculiarità di Gesù che devono diventare le nostre. Ma pensate che incarico che abbiamo, meraviglioso. C'è chi ha paragonato questo discorso con la conquista del paese da parte del popolo di Israele dopo l'uscita. E noi hanno incominciato a conquistare progressivamente il paese, mettendo in campo la fede. Così come noi dobbiamo impossessarci progressivamente di Gesù, di Cristo risorto dentro di noi, sempre attraverso la fede. Anche per noi, anche noi abbiamo lo stesso incarico, ma l'incarico è quello di manifestare la vita di Dio attraverso di noi. È quella che tocca i cuori di coloro che ci vengono a trovare, è quella che deve toccare i cuori di coloro che frequentiamo. E arriviamo all'ultimo punto, brevemente. La condotta con quelli di fuori. E poi parla, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sapienza. Approfittate di ogni occasione. Signore ci chiama ad essere vigilanti. Il nostro parlare sia sempre con grazia. Come si può parlare sempre con grazia se la nostra carne è sempre lì che punge, che vuol saltare fuori al minimo intoppo, il momento in cui veniamo attaccati, pronta a reagire e a manifestare le sue brutture? Allora anche in questo caso è utilizzare questo mistero, mettere in campo la fede, dare a Lui la signoria di quel momento. Quindi no all'alzare il tono della voce, no all'ira, bando agli atteggiamenti carnali, scurrili, bando al legalismo. Cosa vuol dire parlare con grazia? Significa fare affidamento sulla presenza di Gesù dentro di noi e rifugiarsi in Lui. Stare lì. Non muoversi da lì. Ed ecco che il nostro parlare cambia, muta. Se qualcuno alza il tono della voce, se noi siamo lì all'ombra delle sue ali, noi siamo vittoriosi, imperturbabili, la sua pace riempie il nostro cuore. Condito con sapienza. C'è la descrizione della sapienza che viene dall'alto, lo ricordate, di Giacomo dice, la sapienza che viene dall'alto è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ma come si fa, uno dice, a raggiungere un atteggiamento di questo genere? Il principio è sempre quello, rimanendo lì, da Lui, in Lui, rimanere lì. In Lui. Allora, se siamo in una discussione e stiamo facendo una discussione, appunto, che cosa deve avere la meglio? Noi non dobbiamo pensare come naturalmente siamo portati a fare ad avere ragione. Non deve essere quello il nostro obiettivo prioritario, l'avere ragione nella discussione. La nostra carne è sempre quello l'obiettivo che ha. Voglio avere ragione io, voglio avere la parola terminale io, voglio essere io quello che la salunga. Non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo deve essere amare. Se al posto dell'aver ragione io fisso gli occhi in Gesù, in quei momenti che mi metto, sono in una discussione con qualcuno, alla meglio l'amare. E allora ecco che il mio tono cambia, il mio atteggiamento cambia. Ecco che ho un atteggiamento che colpisce il mio interlocutore. Ma non perché sono bravo io, ma perché subentra lui. Lui che è mite ed umile di cuore. Quindi focalizziamo la nostra attenzione sull'amare e non sull'aver ragione nelle discussioni, sia con gli altri che fra di noi. E così, fratelli, che possiamo evangelizzare in maniera corretta e possiamo avere la risposta giusta in ogni situazione, così come veniamo chiamati. Preghiamo. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo ringraziare. Vogliamo che la tua vita si manifesti sempre più spesso attraverso la nostra. Desideriamo corrispondere pienamente alla vocazione che ci hai data. E vogliamo portar frutto, Signore. Signore, aiutaci ad essere vigilanti come siamo stati invitati a fare dalla tua parola che è vivente e potente. Vogliamo vigilare e vogliamo utilizzare questa sapienza che viene dall'alto. Grazie, Signore, di questo privilegio di appartenerti e di averti vivente in noi. Amen.